Intorno alla metà del 600 a.C., nella biblioteca del re Assiro Assurbanipal, si trovavano tavolette cuneiformi che recavano incisa la summa della conoscenza medica dell'epoca, inclusi preparati di erbe intesi per trattare diversi malanni. Oltre 650 di quelle tavolette si trovano ora al British Museum di Londra, che si è assunto il titanico compito di coordinarne una traduzione completa. Ma per quanto antichi, i testi nella biblioteca di Assurbanipal sembrano freschi di stampa, anzi, trattandosi di tavolette, freschi di incisione, se paragonati a quelli contenuti nei più antichi papiri egizi, come il papiro di Ebers, datato intorno al 1500 a.C. Insomma, la storia dei farmaci e della farmacologia è antica, ma allo stesso tempo è recentissima. Cosa vuol dire? Cosa intendiamo oggi per farmaco e soprattutto quali sono le sfide e gli obiettivi che si pongono i ricercatori?
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomigli a come lo vogliamo. Il futuro è già qui. È una produzione Media Art. Questo podcast è stato realizzato con il supporto non condizionante di Farmindustria.
Torniamo al papiro di Ebers. Come vi dicevo, risale a circa il 1500 a.C. e che per molti versi è un buon punto di partenza per raccontare la storia che ha portato a ciò che oggi chiamiamo farmaci. Alla pari di altri importantissimi reperti egizi, questo papiro restò nascosto agli occhi del mondo per oltre 3 millenni, forse celato fra le gambe di una mummia. Poi, in qualche modo, nel 1862 venne riportato alla luce e finì nella raccolta del leggendario quanto spregiudicato collezionista americano Edwin Schmidt. E infine, 10 anni dopo, venne acquistato appunto dall'egittologo tedesco Georg Ebers, da cui ha preso il nome. Se ve ne parlo è perché, oltre alla descrizione di depressione e demenza o dei tumori, oltre alle discussioni sulla contraccezione o sul movimento dei fluidi nel corpo, oltre a moltissime osservazioni e suggerimenti medici, il papiro contiene anche indicazioni di 160 preparati per trattare diverse condizioni, ottenuti miscelando derivati da piante, erbe o altre sostanze. In particolare, il papiro indica fra le piante medicinali il salice, a partire dalla corteccia del quale, probabilmente già da tempo immemorabile, venivano ottenuti estratti da utilizzare in medicina. La corteccia del salice viene ufficialmente riscoperta in Inghilterra a metà del 1700, quando il cappellano Edward Stone certifica la capacità dei suoi estratti contro la febbre. Ora, i preparati di origine vegetale o animale sono a tutti gli effetti parte della storia dei farmaci, ma non possono essere considerati farmaci in senso moderno, perché si trattava appunto di miscele, estratti, unguenti e nessuno sapeva esattamente né cosa contenessero né perché funzionassero quando funzionavano, né perché non funzionassero quando non funzionavano. Infatti, ovviamente, non era noto il principio attivo in grado di avere un effetto sull'organismo o su ciò che lo faceva stare male, e men che meno si aveva una qualche idea sull'eventuale modalità di azione. E poi, trattandosi di preparati, di fatto quelle che venivano assunte erano miscele di sostanze diverse, magari qualcuna con effetti nocivi, e la concentrazione di ciascuna di esse spesso variava a seconda della confezione. Tornando al salice, la molecola della corteccia a cui si doveva l'effetto di contrastare la febbre viene finalmente isolata nel 1838 ed è l'acido salicilico. La sostanza però ha un problema. Assunta nelle quantità necessarie ad avere un effetto terapeutico, può portare problemi gastrici, sanguinamenti e in caso di dosi particolarmente alte addirittura alla morte. Per ottenere qualcosa di davvero utilizzabile, bisogna aspettare il grande sviluppo della chimica che si ha nella seconda metà del 1800 e la conseguente nascita dell'industria farmaceutica, la quale, proprio al finire del secolo, mette in commercio una versione modificata e con meno effetti collaterali della molecola ottenibile direttamente dal salice. Si chiama acido acetilsalicilico e la pillola che lo contiene viene commercializzata come aspirina. Negli anni e nei decenni successivi, i nuovi farmaci si moltiplicano fino ad arrivare alla grandissima offerta di cui beneficiamo oggi. La storia dell'acido acetilsalicilico è emblematica e perfetta per tirare le somme. Cos'è cambiato dai tempi dell'antico Egitto e dai millenni e secoli successivi a quella svolta nella seconda metà del 1800? Semplice, almeno a dirsi. La farmacologia è divenuta una scienza nel senso moderno del termine, basata su dati ed esperimenti, specializzata nell'identificazione dei principi attivi, nella loro composizione in farmaci e nello studio degli effetti di questi ultimi sull'organismo e su ciò che ci fa star male, anche a seconda delle dosi somministrate. Una scienza che non ha mai smesso di crescere fino a comprendere un amplissimo numero di molecole e di loro assortimenti con diversi effetti terapeutici, dalla capacità di ripristinare lo stato di salute perso con una malattia, a quella di contenere o rallentare il progredire di un male, fino a quella di prevenirlo, come nel caso dei vaccini. Le preparazioni tradizionali non hanno smesso di esistere, anzi, in alcune medicine alternative sono ancora largamente utilizzate, ma non possono offrire garanzie di efficacia e di sicurezza anche solo lontanamente paragonabili a ciò che è frutto di ricerca scientifica. Percorso finito, dunque? Naturalmente no. Anzi. Le frontiere che si aprono sono moltissime e forse fra di esse la più ampia e ambiziosa è la medicina personalizzata. E capire l'effetto di un farmaco o trattamento su ciascuno di noi, a seconda del nostro sesso, età e delle nostre caratteristiche uniche che dipendono dal patrimonio genetico, dagli stili di vita e dall'ambiente in cui siamo immersi dal concepimento in poi. Quello della medicina personalizzata è un sogno davvero entrato nella mente dei ricercatori solo nell'ultimo quarto di secolo, grazie al completamento del progetto Genoma Umano e alla conseguente possibilità di raccogliere informazioni sulle istruzioni contenute nel DNA di ciascuno di noi. Sapere cosa sia scritto in quella sorta di libro della vita che è racchiuso in ognuna delle nostre cellule è un requisito fondamentale per prenderci cura di noi stessi al meglio possibile. Nel concreto, però, solo in rari casi l'opportunità di leggere il patrimonio genetico si è tradotta in indicazioni chiare. È avvenuto per i portatori di rare varianti che comportano un alto rischio di sviluppare patologie, come ad esempio certi tipi di cancro. E poi, in particolare, proprio nei trattamenti contro i tumori, che sempre più comprendono l'uso di farmaci concepiti tenendo conto di caratteristiche del male che variano a seconda dello specifico paziente. Una medicina personalizzata che davvero possa accompagnarci in tutta la nostra esistenza, però, vorrebbe dire molto altro. Vorrebbe dire tener conto di innumerevoli variabili diverse, in primo luogo per prevenire le malattie e poi per curarle nei casi in cui si manifestano, auspicabilmente sempre con meno frequenza e più avanti nella vita. Vorrebbe dire, ad esempio, sapere che certe caratteristiche del DNA unite a quelle dell'ambiente predispongono a certe malattie e sapere anche quali cambiamenti dello stile di vita potrebbero aiutare a evitare il loro sviluppo, quali analisi sarebbero più opportune, quando andrebbero eseguite e, in ultimo, quali farmaci potrebbero essere maggiormente di aiuto, in quali dosi e con quali modalità di somministrazione. A conti fatti, dunque, per arrivare a indicazioni utili, occorre integrare un'enorme quantità di informazioni, troppe per le menti umane. Integrare enormi quantità di informazioni, però, e dar loro un senso, è proprio ciò che sa fare l'intelligenza artificiale. Ed è esattamente il suo utilizzo, sotto stretto controllo umano, che può far fare alla farmacologia e alla tutela della nostra salute un nuovo gigantesco balzo in avanti. Ma non il solo, come vedremo nei prossimi episodi. Beh, a presto!